strawberry fields. Nothing is real.
Beh, i Beatles erano uno degli amori di Rino Gaetano. Questo brano io ci sono particolarmente affezionato e così mi emoziono ogni volta che lo risento, ma a parte per ragioni personali, ma perché mi fa pensare un po' a lui, nel senso che anche il testo della canzone, no? Rino lo immagino proprio in questi campi di fragole per sempre, nel famoso paradiso degli artisti che abbiamo più volte citato. E quindi il collegamento è facile: Beatles, Rino, Rino, Beatles, la fine improvvisa di Rino. Quando risento i Beatles penso a Gaetano e anche il contrario. Questo è un pezzo un po' simbolo, Campi di fragole per sempre, è la nuova casa di Rino, è la nuova vita di Rino, la seconda esistenza di musicista per sempre fra i grandi, con John Lennon, con Janis Joplin, con tutti gli altri che non ci sono,
certo.
Che non ci sono.
Tutti i morti giovani, scomparsi questi... giovani di cui parlavamo pochi istanti fa.
Sì, sì, a prescindere dai 27 o dai 30, anche se poi effettivamente l'età
gira lì.
Però sono tutte storie anche di certe difficoltà di molti di questi individui. Prendiamo Kurt Cobain, probabilmente sono cose che già da bambini loro, insomma, in qualche modo maturavano. Un po' per difficoltà già costituzionali, emotive, un po' perché magari tra un farmaco e l'altro poi, no, spesso si sono creati dei potenziali problematici. È il caso di Kurt Cobain, che prendeva pasticche già da bambino, perché era un bambino magari difficile, la madre gli dava il famoso Ritalin, che era acquistabile in farmacia e prescrivibile da qualsiasi medico di base, diciamo così. Ma la storia di Rino è curiosa perché pochi giorni prima dell'incidente avvenuto nel giugno dell'81, lui aveva interpretato un brano di uno dei suoi, diciamo, miti italiani, Fred Buscaglione.
Esattamente, Fred Buscaglione. Questo è il punto di partenza della puntata di oggi di Le Canzoni Siamo Noi. Abbiamo deciso di iniziare da un luogo geografico immaginario, naturalmente, in quel gioco di rimandi. Ecco qui il dritto di Chicago, versione Rino Gaetano.
Rapinologo a Sin Sin. C'ho una moto che è una bomba, scasso, schiaccio e parto in tromba. Va super rinforzata, whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, sugar bean. Mischio pop e disco music con lo swing. Poi di bambole piacciose me ne faccio un'overdose nello spazio limitato di un mattino. Chicago Sugar Bing, centro avanti della squadra di Sing Sing. Quando punto una bonona, quella tutta si abbandona, perché Sugar tiene un fascino latino. Quando il duro Super California Joe, che fa la cintura nera nel judo, mi palpò la marilina, sradicai una panchina e dentro uno a uno lui sputò. Quando Hollywood per caso transitai.
Questo gioco di rimandi, questo gioco di specchi, appunto, che abbiamo proposto, il Rino Gaetano che rilegge Buscaglione, come lo stesso Stefano ci ha ricordato pochi istanti fa, con questa spiacevole anche coincidenza, no? Nella fattispecie, per quanto riguarda appunto i casi della vita. Caro Stefano, di Rino Gaetano si è detto e si è scritto molto, però a me piace oggi, tra l'altro mi hai un po' costretto, ci tengo a sottolinearlo, o meglio, me l'hai detto a sorpresa, nel citare il tuo libro, Rino Gaetano, un mito predestinato. La favola del successo e della fine di Rino Gaetano e degli anni 70, nel momento in cui noi stiamo anche rivedendo le immagini, no, di questa performance televisiva di Rino Gaetano, che tra l'altro aveva dire il physique du rôle da entertainer, no? Ce l'aveva sicuramente questo profilo. Mi piaceva però sottolineare anche il tuo legame appunto con Panella, che nell'introduzione a questo libro ci parla anche di te e quindi anche delle storie che riguardano la hit. Vado, Con Stefano, figlio di Vincenzo, sono ormai consanguigno sulla parola. Continuiamo a fare chiacchiera, io sempre volatile e sperperatore, Stefano più circostanziato, preciso. È dei due quello che dà una mano alla storia, l'aiuta a scendere dal piedistallo o dal predellino delle sue carrozze d'epoca, la cerca, la scova nelle storie diverse di Tizio e di Caio, di Sempronia e di Vatelapesca. Io credo seduca la storia, credo che l'abbia sedotta perché la storia gli fa confidenze, parla nel sonno e lui annota anno per anno, annota e ricerca sul corpo della storia dormiente avvenimenti, avventure, episodi, eventi minimi, gentili o cafoni come un mignolo o folti e confusi come capelli che Stefano pettina e distende, lineari, oppure pungenti come gomiti o morbidi come le guance o intimi come inguini o come il sesso, intrisi di sesso che nel racconto si libera da tutte le leggi di gravità e si libra, cabra, vibra, vola leggero e rapido nelle parole senza apprensione, perché solo ora, passando per l'aneddoto, diventi un fatto, mentre quando accade e fu praticato da tali e tal altri amanti occulati era forse soltanto confusione. Ci si diverte così a far rivivere vite con minore prudenza e maggiore avventura, ci si diverte girando intorno a rivelazioni. La disperazione di Guido da Verona, per esempio, il teppismo di Leopardi. È tutto vero, Stefano si documenta, è esatto. Io vado a braccio, lui arriva preparato coi suoi fogli, le verifiche, i riferimenti, pagine strappate da giornali spariti, roba che in internet non si trova, un rigo sfuggito e tutti in un articoletto, addirittura tranci di pubblicità, perché c'è un indizio, infatti c'è. Sa le cose per ponderazione, ma anche all'improvviso sta tutto di tutti o molto di molti, ricorda, vive la vita con dedizione alle vite degli altri, tanti dovrebbero essergli riconoscenti, anche per un imbecille trova un posto nella storia, una necessità d'essere o d'essere stato memorabile, io lascio che i fessi si arrendano a se stessi, lui arriva come arrivano i nostri, arriva con i rinforzi, con gli stecchini per tenere in piedi vite un po' mosce e storie un po' molli. Fantastico.
Io considero Panella uno che sa non solo scrive, parlare lui potrebbe parlare per 52 ore di seguito, ma anche scrivere. Panella potrebbe scrivere un libro al giorno su commissione o per conto suo, insomma, poi non lo fa perché non ne ha bisogno e non e può fare di meglio, ma insomma sarebbe divertente anche che lui insegnasse questa sua tecnica, perché lui sa dire le cose in un modo assolutamente originale.
È vero,
direi
anche,
unico.
Anche come ti ha inquadrato,
sì,
no?
Sì,
quei
sì,
dettagli
sì.
Degli appunti,
no?
Dell'essere evidentemente, no, lui in questa visione, in questo diciamo tentativo di descriverti anche nel modo in cui vivi il tuo rapporto con la musica, con la storia, con la S maiuscola, evidentemente siete anche un po' contrapposti, no? Perché lui cita sempre se stesso in confronto a te per dire agli antipodi, no?
Assolutamente sì, hai ragione, hai individuato il problema. Lui vive molto di se stesso e con se stesso e io mi posso permettere di dedicarmi alle vite degli altri perché non non sono un artista poi in fondo.
Però quindi... insomma, convivere, seguire passo passo, aiutare gli artisti nel loro percorso, insomma, un po' lascia un segno artistico.
Sì,
no?
Lascia un segno artistico, ma non lo sono mai stato, non mi sono mai inserito inserito in un testo, non ho mai cofirmato nulla, non ho mai fatto niente di tutto ciò che si fa poi normalmente, perché ho sempre avuto un grande rispetto per chi lo è, insomma, in tutte le sue forme, quindi non ci siamo mai intromessi nella, nella fase della creatività, diciamo.
Certo. Anche per tenere quel distacco, quella distanza che credo serva, no?
Serve.
Per far crescere l'artista.
Serve.
Sennò poi si litiga sul verso, sul dettaglio, sulla nota, sull'accordo, no?
Certo.
E in un contesto televisivo che implicitamente abbiamo citato, no? Appunto, vedo negli appunti di viaggio che ci guidano oggi in questa nuova puntata delle canzoni, siamo noi Domenica Musica, siamo nel 1975, era diversa la televisione allora.
Per me è un anno fondamentale questo, ma non solo per me, per tutti gli artisti che amavo, diciamo, dal punto di vista anche radiofonico, perché io un pochino facevo radio. E poi con questi due di cui adesso parliamo, Rino e anche Francesco De Gregori, che ha partecipato anche lui a queste Domeniche Musica, parliamo di artisti invece vicini anche dal punto di vista più tecnico, diciamo. Però in quell'anno lì c'è stata una svolta fondamentale, inspiegabile, che andrebbe raccontata continuamente, perché nessuno si aspettava che succedesse quello che è successo, nessuno poteva prevedere il successo dei cantautori, ma cioè parliamo di fare una trasformazione dalle 1000 persone di un cinema teatro romano, in questo caso era il Trianon dell'Appio Tuscolano, ma anche il Jolly a Montesacro, dove potevano esserci al massimo 800 persone, 1000 persone, 500 persone. Come dopo il 75 si è potuti passare a un Banana Republic che ha inaugurato gli stadi italiani per tre artisti italiani, che erano De Gregori, Ron e Lucio Dalla. Questo passaggio è stato epocale. Potrebbe succedere ancora oggi? Non lo so, non mi sembra che ci siano le basi, però quell'anno è successo, dopo il 75 è successo di tutto. Era diverso tutto, De Gregori per esempio ha dovuto subire in quell'anno, in quegli anni, anche la contestazione da parte dei giovani impegnati politicamente, parliamo del Palalido, parliamo di tanti episodi, dovette fare delle tournée praticamente gratuite per gruppi extraparlamentari, e quindi sono stati anni difficilissimi. De Gregori, che sembra un timido, sembra a volte anche cupo caratterialmente, però insomma diciamo che lui il successo se l'è conquistato anche, certo, con grande coraggio e con grande senso di sfida, perché si è trovato in delle situazioni impressionanti a dir poco. Quindi poi va bene, poi si è rivelata una carta vincente, perché dopo ha avuto il pubblico normale, anche quel pubblico che magari lo contestava, certo, cioè ha fatto innamorare tutti, ma insomma parlando per esempio di Rimmel e alcune recensioni da parte di alcuni giornali schierati politicamente erano De Gregori e Rimmel, è solo Rimmel, cioè è solo trucco, è solo...
Il gioco di parole facile. Sì,
sì, sì. Mentre invece Pablo faceva sognare, perché ognuno ci leggeva quello che voleva, da Che Guevara a Pablo Neruda, ognuno se le leggeva. Questo era il contesto. Il contesto era di una grande potenzialità di anime che si sarebbero unite intorno alla musica, però stavamo ancora nel territorio dei mille. Poi improvvisamente dal 75 al 76, 77 e poi via salendo siamo arrivati alle 60.000, alle 80.000. Certo. Questo io lo ripeto sempre perché colpisce oggi a raccontarlo e colpi noi, colpi tutti. Certo. Perché
comunque la musica deve fare i conti.
Non ci credeva nessuno.
Cioè, sicuramente si tende, no, a volte a santificare il successo di nicchia, no? Perché ci si crogiola nell'essere in pochi a conoscere quella fetta, no? Però in realtà poi la musica, il business è business, quindi deve fare anche i conti con dove andiamo a fare la tournée, quante persone portiamo, riusciamo a portare avanti la macchina dell'industria musicale, quindi certo che è stato importante. Abbiamo ancora modo di sentire un brano di Rino Gaetano, sì, ad esempio a me piace il sud, che stavamo già ascoltando in sottofondo, e poi citeremo proprio quei due estremi, no, sì, della canzone di De Gregori, che lo stesso Stefano Micocci, nostro ospite di oggi con Le Canzoni Siamo Noi, ci ha appena anticipato.
Tirar dei calci ad una zolla di terra, passarla dei bimbi che intorno al fuoco cantano, giocano e fanno la guerra. Poi mi piace scoprire lontano il mare se il cielo seguire la luce di alcune lampare e raggiunta la spiaggia, mi piace dormire. Ma come?